Allora, la seconda, visto che la prima parte ha avuto come base importante la parola di Dio, la seconda parte avrà come colonne portanti la parola di Dio. Così non ci spostiamo. Ok, poi il tetto sarà ancora la parola di Dio. Bene. Sì. Ok. Vi anticipo già che la scrittura, guardate quando è che l'ho letto, io non credevo ai miei occhi, ma non perché non ci speravo che la Bibbia mettesse qualcosa sulle dipendenze, no? Perché ricordate sempre, la Bibbia non è moderna. Ma è, ditelo voi, attuale. Quindi per ogni tempo. Ma il mio stupore, poi lo vedrete quando andremo a leggere, è che lo Spirito Santo ha preceduto gli psichiatri, gli psicologi. Attenzione, se c'è qualche psicologo, io non sono contro psicologia, eh? Anzi, la psicologia sana, la psicologia che aiuta. Se poi sono dei credenti, ok, ogni cosa è come la fai, non sono contro queste cose. Si studiano tante cose, io pure ho studiato l'evoluzione, ma secondo voi ci credo? No, anzi, sto facendo una dispensa sull'apologetica contro l'evoluzione, ma spiegandola scientificamente come è impossibile. Figurati, Gino, che dopo centinaia di anni ancora la chiamano teoria. La ragione ci sarà. Ma ti devo dire per oggi no, alcuni sono più credenti di noi, perché ci credono proprio. Ci credono proprio. No. E quindi il mio stupore è nel vedere come la scrittura ci ha messo i vari passaggi, no? Parlando di dipendenze, le varie fasi. È una cosa straordinaria. Quando sono andato a leggere, ho detto, mamma mia, oh, lo Spirito Santo va sempre a. Loro credevano ancora alla terra piatta quando Giobbe già diceva tu che sei assiso sul globo. Di che vogliamo parlare, scusate. In tutti i campi della scienza, Dio ci ha spiegato sempre prima. Sempre. Ok. Sempre tutto straordinario. Più vi addentrate nel mondo scientifico, più dite, ma come faccio a non credere che Dio esiste? Oh. Cioè, è una cosa straordinaria. Bene. Allora. Oh, ecco qua. È un termine interessante, un termine inglese. Noi amiamo gli inglesi più di quanto loro si amano. Noi li amiamo di più. Ok? Perché tanto ci piacciono, che ci prendiamo tutti i termini loro, ci piacciono proprio. Oggi non si parla più di dipendenza. Oggi si parla di addiction. E che cos'è l'addiction? Non è un'operazione matematica, già ve lo voglio dire. Non è anche se c'è una certa assonanza con l'addizione. Però gli inglesi, siccome sono un popolo giovane, si devono rifare sempre a chi? A noi, ai nostri antenati, ai latini. E perché è stato cambiato il termine da dipendenza ad addiction? Perché il termine dipendenza non rendeva bene il senso di quello che ti sta capitando. Ok? Era come se io mi fossi tolto la tiroide e sono dipendente dall'ormone sostitutivo. È normale. Come se avessi il diabete, sono insulino dipendente. E non va bene, perché non dà il taglio di quanto sia pericolosa, distruttiva la dipendenza. Noi ne vediamo gli effetti, ma il termine addiction che cosa significa? Beh, questo lo possiamo già capire, no? Cosa significa addiction? Ve ve lo voglio dire. Da dove arriva questa parola? Beh, l'addictus, che adesso vedete là, è una parola latina, ok? È una parola latina che testimoniava l'evoluzione nella vita di una persona. Un'evoluzione sociale, ok? Un'evoluzione sociale talmente sconvolgente da cambiare le sorti della sua vita, proprio gli stravolgeva la vita. E chi era l'addictus? Era un uomo libero. Un uomo libero che aveva, immaginate, un cittadino romano, ma di che stiamo parlando? Paolo dice, oh, io sono cittadino romano, ma come vi permettete? Essere cittadini romani era qualcosa di incredibile a quell'epoca, era quasi un titolo nobiliare, una garanzia, nessuno ti poteva toccare. E questo cittadino romano, un uomo libero che aveva una famiglia, aveva un lavoro, aveva dei campi, era integrato nel contesto sociale, era un uomo libero, come in tanti di noi oggi. Ma a un certo punto, un'annata, il grano non è andato bene e i campi sono andati a fuoco e quindi ha fatto dei debiti. Ed è andato dalle persone che potevano prestargli dei soldi. E con questi soldi lui pensava di rifarsi di nuovo una vita e quella posizione sociale che aveva. Ma non è riuscito a pagare questi debiti. E non ce l'ha fatta. E allora ad un certo punto è diventato lo schiavo di colui che gli aveva fatto il prestito. E veniva chiamato addictus. Allora questi studiosi hanno detto, oggi non parliamo più di dipendenza, ma parliamo di addiction, per dire alle persone e per dire chi ci sta di fronte. Di fronte ci sono degli schiavi. E abbiamo letto all'inizio che uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. E vedete, l'addictus, secondo voi chi l'ha anticipato? La scrittura. Perché noi un tempo eravamo insensati, ci sta, vero? Ribelli, e ci sta. Traviati, ognuno andava per la propria strada, e ci sta. Anche se traviati è un termine molto più forte, molto più complesso. Però poi dice, schiavi, ovviamente uso il termine greco, doulos, ovviamente, ma è l'equivalente di addictus, schiavi di ogni sorta di passione, di passioni e di piaceri. Qui sta parlando delle dipendenze. Schiavi di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Perché? Perché chi è schiavo di passioni e piaceri ha un cambiamento della personalità. Oggi è stato scoperto tutto questo, ma la parola di Dio, come sempre, ce l'ha anticipato. Schiavi di passioni e di piaceri. Che cos'è la schiavitù? Il fratello prima ha detto, no? E non disporre della propria volontà. È vero. Ma ogni medaglia ha due facce. Allora, su una prima faccia, noi vediamo queste caratteristiche e l'impossibilità di disporre di cosa? Della propria mente, no? Il dipendente, l'addictus, è schiavo qui, prima di essere schiavo qui. Poi del proprio corpo, perché tutte quelle sensazioni, i sintomi dell'astinenza ti fanno vacillare, ti fanno cadere, non c'è niente da fare. E vedremo il meccanismo, è matematico, ragazzi, è matematico, non ce la fate. Con tutta la buona volontà, non ce la fate. È matematico. Però la scrittura ci aiuta a capire come venirne fuori. E a mettere le contromisure giuste per vincere. E l'impossibilità di disporre del proprio tempo. O no, o gli schiavi potevano fare, dice, oh, adesso vado al bar, poi... No. Il dipendente non è più padrone del tempo. L'impossibilità di disporre delle proprie risorse. Tu non userai più le 2 euro per andarti a comprare il giornale per chi leggeva. Non userai più le 2 euro per andarti a comprare il gelato. Non userai più le 2 euro per fare qualsiasi altra cosa. Ma tutte le tue risorse saranno convogliate in un unico gesto, quello di acquistarti la sostanza e di procurarti la sostanza. C'è niente da fare. Della propria volontà. Ma l'altra faccia della medaglia è invece più legata alla schiavitù, no? Ossia essere obbligati a, da una parte, non disporre di, ma dall'altra parte essere obbligati a servire la propria mente, quello che ti dice, a servire il proprio corpo quando ti dà dei segnali, e vedremo che segnali sono, a servire le proprie risorse, a sprecare il proprio tempo, a fare la propria volontà e non la volontà del Signore. L'OMS definisce la dipendenza patologica, perché abbiamo detto che c'è anche l'insulino, dipendenza, no? Che è necessaria a sopravvivere, perché non ho più questo ormone, la dipendenza patologica come una condizione che parte dalla mente, ma anche dal corpo, sia psichica che talvolta anche fisica, derivante da che cosa? Interazione, hanno scritto, da un legame, si crea un legame. Dall'interazione tra un organismo, una persona, io, e una sostanza, guardate quanto è straordinario, non solo la sostanza, perché noi siamo sempre stati abituati a pensare al tema la droga, tesina, la droga, non è così. Sapete che oggi anche i famosi CERT, ossia i centri per il recupero tossicodipendenti, ora non si chiamano più CERT, con la T finale di Torino, ma si chiamano SERD, con la D di Domodossola, per dire dipendenze, perché le tossicodipendenze erano legate alla sostanza, al tossico, mentre qualsiasi cosa, anche una persona può diventare tossica. Sapete che cos'è la nomofobia? Chi lo sa? La? Paura degli uomini. No. Nomofobia. Ho detto che amiamo gli inglesi. L'ho detto prima o no, Leo? Nomofobia. Ehi, non usate i cellulari. Nomos in greco, legge. Bravo, grande. Grecista? No. Amiamo gli inglesi. Ok? Leo prima ha detto, prendiamo i cellulari e che facciamo? Ci sono delle persone che non te lo daranno mai. Nomofobia vuol dire no mobile fobia, cioè la paura di rimanere senza telefono. Vedete quante dipendenze ci sono? Ma vi è mai capitato? Allora, 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, andavi con la macchina e dicevi a tua moglie, beh, quando arriva ti faccio uno squillo, ti chiamo dall'ufficio. Mo esci di casa, dopo 10... Io lo dimentico sempre, il mio cellulare proprio. Arrivo, faccio 10 chilometri. Mamma mia, ho lasciato il... E se mi fermo per strada? Queste cose non esistevano 30-40 anni fa. Adesso siamo legati. E la nomofobia è quella dipendenza patologica, la paura, con tanto di sintomi e segni fisici. Sudorazione, tachicardia, ansia di restare senza cellulare. Vedete, questo per dire cosa? Ho un po' satirizzato il concetto, ma per dire cosa? Che c'è qualsiasi cosa che ci può legare. possiamo diventare dipendenti da tutto. Io lo so che vi interessano di più certe dipendenze, e mica non lo so. So che vi interessa di più la dipendenza dalla pornografia, so che vi interessa di più la dipendenza da sostanze, io lo so queste cose. Dipendenza dal gioco, il ludopatico. So che queste sono dipendenze che ci premono di più. Domani ne parleremo, d'accordo? Ma adesso questi studi sono propedeutici, quindi relax, domani ne parleremo. Però avete letto qua, come si fa a essere dipendenti da una persona? Sapete, sono le dipendenze peggiori. Si può essere dipendenti dal proprio marito, si può essere dipendenti dalla propria moglie, da un amico, con conseguenze devastanti. Si può essere dipendenti dal proprio lavoro. Ci sono delle dipendenze che vengono scambiate per virtù. Ma questo lavora 18 ore al giorno. Quella è una dipendenza. Non è una virtù. Non guardate, non sono io. A me mi obbligano a lavorare, però non sono io. Quella non è una virtù, quella è una dipendenza. Dipendenza dal cibo. Che differenza c'è tra un culturista e una bulimica? Una sorella mi ha detto, i disturbi del comportamento alimentare non li vogliamo trattare. Vediamo. Che differenza c'è tra un culturista e una bulimica? Sapete cos'è la bulimia, sì? Tutte le femmine hanno fatto sì, i maschi. Le femmine, sì, i maschi. La bulimia, cos'è? Chi lo vuole spiegare? No? E poi? Disturbi del comportamento alimentare, vero? Cioè, sente lo stimolo alla fame, poi subentrano i sensi di colpa, poi ti vedi quanto... e poi vai a vomitare. E che differenza c'è tra il bulimico e il culturista? Nessuna differenza. Tutti e due possono avere alla base un disturbo narcisistico. Pensate, un disturbo narcisistico. Vogliono apparire in un certo modo. Perché vi ho detto il culturista? Che cosa fa il culturista? Finché si allena non è tanto il problema. Esatto. Per raggiungere quelle prestazioni... mi devo intossicare, che bello muscolo qua. Vedete, persona, oggetto o situazioni caratterizzata da delle risposte. Cioè tu quando diventi dipendente, poi in qualche modo devi manifestare qualcosa e si chiamano risposte comportamentali. Vedremo quali sono queste risposte comportamentali. Il fatto che tutto il giorno la tua mente pensa e come devo prendermi il nandrolone? Oh, quello non me lo dà. E come devo fare a reperirmi la coca? I soldi sono finiti. Ho venduto l'oro di mia madre, l'oro di mio padre, lo stipendio. E come devo fare ad andare a giocare alle macchinette tutto il giorno? Quella è una risposta comportamentale. Se tu pensi tutto il giorno a come drogarti, puoi lavorare? No. Puoi accudire la famiglia? No. Puoi avere una, e per drogarti non intendo solo le sostanze, intendo qualsiasi dipendenza. Puoi avere un rapporto con il Signore? No, assolutamente no. Ed ecco che ci sono delle risposte comportamentali che mi fanno capire se la persona è dipendente. Ed altre reazioni che sottendono, ossia che dimostrano un bisogno. Ma non è un bisogno fisiologico, tutti i bisogni fisiologici hanno una fase iniziale in cui c'è il bisogno impellente, ho fame, ho sete. Poi c'è una fase del soddisfacimento del bisogno, bevo, mi è passata la sete. E poi c'è la fase di spegnimento del bisogno, no, non c'ho più sete, sto a posto, il mio corpo è in pace. No. Il dipendente ha un bisogno compulsivo. Cosa significa? Ho sete, bevo un litro. Mentre sto finendo il penultimo bicchiere, io già c'ho l'altra bottiglia. Finisco quella, bevo una, finché muoio per aver bevuto 10 litri d'acqua, che è possibile. Questo è un bisogno compulsivo di assumere la sostanza in modo continuativo e periodico e di ricorrere ad atteggiamenti, ossia ad azioni, sono tutte risposte per soddisfare questo bisogno. Io rubo, mi prostituisco, faccio le peggiori cose perché? Perché io devo avere quella situazione, quella sostanza e quelle circostanze. Ho dimenticato di... Ma tanto stiamo registrando, vero? Ah, ok. Sono 20 minuti? Ok. Perché vi parlavo di matematica? Quante dipendenze conosci? Abbiamo visto che la nomofobia non la conoscevate. Ok? Non la conoscevo nemmeno io. Io non la conoscevo. Sono termini. Siete dei fuber? Sapete che significa fuber? Lo dico domani. Vado a vedere su internet. No. Vi è mai capitato quando è che uno vi parla e voi state col cielo? Ah sì, aspetta. Questo è un fuber. Non può fare a meno di rispondere. Mio figlio mi guarda, papà, ma che hai detto? Quante e quali dipendenze conosci? Allora, dire tutte le dipendenze porta via tanto tempo. Però dividerle per categorie ci aiuta a trattarle tutte avendo un prototipo da studiare a cui far riferimento. E quindi ci sono le dipendenze d'abuso di sostanze. Qui che cosa facciamo? Prendiamo un tossico, lo mettiamo nel nostro corpo e questo tossico, poi vi spiegherò la matematica delle neuroscienze, fa la sua azione. E sono tutte queste, la cocaina, il crack, la nicotina, l'alcol, l'anfetamina, sono per tutti i gusti. Queste sostanze le potete dividere anche per status sociale a volte. Ad esempio, gli studenti, secondo voi, che prenderanno? Caffeina. Va bene. Possiamo andare ancora più tosti. Beh, la nicotina. Chi ha detto anfetamine? Le anfetamine. Perché, Gino? Ti danno più energia, ma sai perché? Perché non ti fanno dormire. E quando io per un mese sono andato a fare la movida e poi dopo 3-4, una settimana c'è l'esame, e io mo come devo fare? E ma come devo fare? Io metà devo dormire e metà devo studiare. E no, con le anfetamine io non dormo mai. Non solo non dormo, ma le mie capacità intellettuali sono aumentate di 10 volte. La mia razionalità, il modo di ragionare, i neuroni si accendono come lampadine nella notte, io non festeggio il Natale, ma di Natale. È una cosa straordinaria. Riesce a fare dei calcoli, riesce a imparare, a immagazzinare delle cose. E gli studenti sono è la categoria che più facilmente cade. Ma perché secondo voi cade? Domani lo vedremo, no? Perché non sanno gestire la propria vita, il proprio tempo. Perché passano del tempo a gozzovigliare. Perché magari, allora, non ci sono solo quelli che sono, ma ci sono quelli che vogliono raggiungere dei traguardi importanti. Uno dei miei professori, eccellente chirurgo, un giorno ha avuto una crisi. È sbattuto per terra. E noi avevamo quello sul tavolo operatorio. E mo chi lo fa questo intervento? Alla fine si è scoperto che aveva abusato dei beta bloccanti. Sono dei farmaci per il cuore che ti tengono calmo, calmo il cuore, ma non solo, ti tolgono l'ansia e soprattutto ti danno una mano ferma. È un grande chirurgo. Soltanto che quel giorno aveva abusato. Vedete, anche raggiungere dei livelli e mantenere degli standard, perché dobbiamo essere al top, anche questo crea dipendenza. Non solo per il fatto che mi voglio divertire, una vita superficiale, no. Anzi, a volte è proprio il dimostrare che io sono il numero uno. Alla base quale peccato c'è? Ditelo voi forte. Orgoglio, superbia, vanagloria. Vedete? Questo che è l'esterno, la punta dell'iceberg, la dipendenza, sottende a dei peccati spirituali dell'uomo. Un uomo che si vuole elevare a Dio in terra. Oh, ma come quello, quello non c'è nessuno. Come quello non c'è nessuno, è straordinario. Ma per raggiungere quegli obiettivi, gli uomini sono pronti a sacrificare la famiglia, tutti divorziati. Sono pronti a sacrificare i figli, sono pronti a sacrificare tutto per la fama e per la gloria. La cocaina è la droga dei ricchi, dei benestanti, il crack di quelli meno benestanti. È sempre cocaina, soltanto che si fuma. È un derivato della cocaina. La nicotina, no? Vedete, la nicotina è tutto matematica. La nicotina agisce, e lo vedremo fra poco, su, si chiamano recettori, poi vi spiegherò cos'è. Eppure quelli che fumano sono dipendenti e non è facile togliersi il fumo, anche se è una dipendenza che può essere, diciamo, tolta più velocemente rispetto alle altre sostanze. Poi dipende anche dalla suscettibilità individuale, perché non siamo uguali l'uno all'altro. Poi ci sono delle dipendenze comportamentali e quindi noi vedremo una dipendenza da quella parte e una dipendenza da questa parte. Non mi fate domande perché domani spiegheremo tutto. Certune si conoscono, no? La nomofobia l'abbiamo detto, il gioco d'azzardo, il gaming patologico, parologico scritto lì, ma patologico, che è diverso dal gioco d'azzardo. È sempre una dipendenza sulla base ludica, però il gaming patologico, mentre il gioco d'azzardo colpisce coloro che hanno hanno i soldi, il gaming patologico può colpire anche i nostri figli di 12 anni, perché si mettono davanti alla PlayStation mattina e sera, perché si mettono 4, 5, 6 ore e giocano. Sui cellulari che ci sono tutte queste app di gioco. Ore, ore, ore. Quella è una dipendenza. Vedete, non c'è età per le dipendenze. Non c'è età. E poi ci sono le dipendenze miste. Delle accoppiate diaboliche. Internet più sesso, internet più gioco, internet più sostanza, sostanza più gioco, sostanza più sesso, sono delle dipendenze miste. E quasi tutti i dipendenti iniziano con una dipendenza, ma poi sfociano nel mare delle dipendenze. 5 minuti? Come si crea la dipendenza? Adesso entriamo a spiegare com'è che la persona diventa dipendente. Avete mai sentito dire basta una sola volta che prendi l'eroina, sei finito? La maggior parte dei miei amici non ci ha creduto. Veramente. Non ci ha creduto. Ma basta una sola volta, ok, che sei finito. Basta una sola volta che assumi cocaina, che rischi molto, 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 molto. Però qualcuno dice, vabbè, io mi faccio solo le canne, quindi. La cannabis è qualcosa di devastante. Ogni volta che i giovani iniziano a tirare, sapete quante cellule cerebrali perdono? Scientificamente provato, Tantissimo. Come si crea la dipendenza? Questo è l'albero delle dipendenze. Come ogni albero, ci sono delle radici e ci sono dei rami che poi portano frutto. Ora, le radici sono tante. C'è chi ha avuto una storia difficile da abuso, ecco perché il curatore, il pastore d'anime, deve andare a scavare. Fammi vedere quest'albero, che radici ha? A proposito di radici, per mettere la macchina qui nel... Fatica, eh? Ha detto, ma mi sono giocato la macchina. Le radici sono pericolosissime. Facevano ballare come che... Avete visto quella stradina? Via Stromboli si chiama. Che radici sono quelle? Sono delle radici che non vanno in profondità, ma creano danni alle strutture, creano danni alle strade, creano danni alle macchine e alle persone. Può essere un abuso, la vergogna, la trascuratezza, la rabbia, paura, abbandono. E ci sono anche dei fattori ereditari. Non come... trasmissione mendeliana. Che cos'è la trasmissione mendeliana? Mio figlio ha gli occhi verdi, vi posso garantire che è mio figlio. Però io e mia moglie abbiamo gli occhi marroni. La trasmissione mendeliana significa che uno su quattro, siccome io e lei dentro abbiamo il gene verde, uno su quattro dei figli avrà gli occhi verdi. Questa è una trasmissione mendeliana, ok? Infatti chi l'ha fatta sta diapositiva, fattore ereditario? C'è una predisposizione biologica. Cosa significa predisposizione biologica? Significa che io, se ci andiamo a vedere, io sono più sudato di tutti quanti voi, c'ho una predisposizione a sudare, ok? Ma non mi è stata trasmessa in maniera mendeliana. Che mia madre e mio padre può essere che non sudano, d'accordo? Ok? O può essere che sudano, ma non è una trasmissione. Io ho una predisposizione perché ho migliaia di cellule sudoripare più delle vostre. Allora ci sono delle persone che per come sono fatte, no? C'hanno una predisposizione a cadere vittima nelle dipendenze, ma non è che sono giustificate, no? Ok? Perché io posso avere una predisposizione a leggere migliaia di libri e diventare dipendente dei libri, e tu puoi avere la predisposizione a fumarti 200 sigarette al giorno. È una predisposizione, ma non è detto che lo facciamo. Però ci sta questo fatto. È un fatto proprio neurochimico, biologico, ci può stare. Ma è uno dei fattori. Tutti gli altri sono dei fattori contestuali alla vita che vive la persona. E poi tutti questi fattori sfociano in questi rami che abbiamo visti, che vengono divisi in dipendenze da sostanze, quindi tossicodipendenze, e dipendenze comportamentali. Gioco d'azzardo, sesso, eccetera, eccetera, eccetera. Che cos'è questo meccanismo chiave serratura? Finisco. Questo meccanismo chiave serratura è la matematica delle dipendenze. Cosa significa chiave serratura? Avete mai provato ad aprire una porta con un'altra chiave? Non entra proprio, potrebbe anche entrare a volte, ma non si gira. Perché? Perché c'è... un disegno sulla serratura e un disegno sulla chiave che devono combaciare perfettamente. Le dipendenze agiscono in questo modo. Ecco perché siete fritti se voi fate uso di sostanze. Perché c'è questo meccanismo qua. Ossia ogni sostanza, chiave, si va ad inserire, in una serratura che si chiama recettore perché riceve. Ok? E le cose sono perfette. E ogni volta che la chiave entra nella serratura, cosa succede? Si apre la porta. Il e tutte le volte si apriranno le porte. E aprirsi la porta significa che viene dato un segnale che va ad agire sulla mente e viene dato un segnale che va ad agire sul corpo. Esempio, cocaina. È un farmaco. Veniva usato all'inizio del secolo Novecento come anestetico, perché non c'erano gli anestetici. La cocaina va a toccare dei recettori e produce la liberazione, pensate, di noradrenalina e dopamina. La dopamina, imparatela, è la sostanza del piacere, di qualsiasi tipo di piacere. Ma è anche la sostanza che, poverini, quando manca, iniziate a... E vi viene il... Quale? Il Parkinson. Invece nelle dipendenze la dopamina viene rilasciata in grande quantità. Ecco perché siete fritti, perché la dopamina vi dà gratificazione. Il cocainomane si sentirà Superman, non avrà più quella lucidità di dire ma se mi butto dal terzo piano io no, lo posso fare. Perde qualsiasi inibizione, riesce ad affrontare qualsiasi situazione, ma non perché ad un certo punto lui è diventato matto, no, perché si è aperta quella porta. E allora questa gratificazione così forte, ok, che ogni dipendenza dà con questo meccanismo, ti porterà ad avere quell'atteggiamento sempre e comunque. Ed eccolo qua. Queste sono proprio le sostanze, la chiave, e questa qua è la serratura. Guardate, i bambini lo sanno fare, no? Avete mai visto... Il cestino, l'incastro che uno deve buttare, uguale, soltanto che qui si aprono delle porte che ti danno degli effetti devastanti. Il tuo corpo non potrà sottrarsi e la tua mente non potrà fare a meno di ricercarlo tutte le volte. Il meccanismo biologico delle dipendenze, ho finito. Vi prometto che ho finito. Eccolo qua. Ho scelto la cocaina proprio per questo. E qui, questa è la cocaina. Questi sono i recettori. Questa è la porta che si deve aprire. Questa è una cellula nervosa che sta prima della porta, ok? Che deve liberare la dopamina. E questa è una... Le serrature, queste viola sono le serrature. E questa è la porta che si deve aprire per far passare il cancello uno stimolo talmente forte che tu non puoi fare a meno di riprovarlo. Questa è la matematica delle dipendenze. Non solo delle sostanze, anche del gioco d'azzardo, anche della pornografia, agiscono tutte quante alla stessa maniera. Solo che non ci sarà la cocaina, ma ci sarà una cosa visiva. Ed è interessante che l'effetto è dose dipendente. Vedete quanti pallini arancioni ci sono? Vedete quanta poca sostanza serve per far massivamente riversare tutte quelle sostanze, questi pallini? Questa è tutta dopamina, questa qua, tutta dopamina. La sostanza del piacere. Ma la dopamina, e poi andremo domani alla scrittura, è anche quella sostanza che quando sovraespressa, purtroppo, e qui è la genetica, vi fa venire la schizofrenia, o meglio, la schizofrenia è una sovraespressione di dopamina, detta così. È una delle teorie, poi ci sono anche altre teorie, non soltanto la teoria della dopamina, ma anche altre. Però il cocainomane, quando si fa di cocaina, ha gli atteggiamenti come uno schizofrenico. Ha le psicosi, ha i sospetti, pensa che se il fratello gli rubi la sostanza, così. Ma mica perché lui è diventato matto, perché si sono aperte le porte. E siccome la dopamina ha quattro porte, che controllano questi effetti, che domani vi spiegherò in maniera più dettagliata, i sintomi del dipendente sono sempre gli stessi. Le psicosi, l'onnipotenza, no? l'aumento delle prestazioni, no? Anche il cuore sente questo impulso, inizia pom 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 pom. L'occhio, quando gli dai la cocaina, diventa tanto così. Il cocainomane c'ha due occhi belli così, quegli occhioni dei cartoni animati, avete visto che mi fa? Quelli sono gli occhi del cocainomane, perché la cocaina agisce a tutti gli effetti, non sudi più, aumenta la temperatura corporea, il cuore va a mille fino a scoppiare. Perché? Perché si aprono delle porte e tu non puoi far altro che sottostare al segnale che ti dà e diventi un addictus, un dipendente, uno schiavo. Bene, terminiamo qui. Terminiamo qui, ok? E domani vedremo quali sono le fasi della dipendenza. La Bibbia cosa ci dice sulla dipendenza? Perché è difficile? Qualcuno dice, ma tu non c'hai la volontà di uscire. Perché è difficile? Perché il dipendente, l'addictus, ricade sempre e ci fa scoraggiare? Ecco perché dobbiamo essere informati, perché chi è informato non si scoraggia. Sa perché quello ha fatto quell'azione. Sa perché è ricaduto. Sa perché non ce l'ha fatta in quell'occasione. E lo aiuta spiritualmente, ma anche praticamente. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione. Scusate se qualche volta sono caduto in qualche tecnicismo, non era mia intenzione, però cercherò di essere più attento domani. Ok, vi ringrazio e che il Signore veramente possa compiere quest'opera di liberazione in ognuno di noi. Amen.
Ringraziamo Marzio per come veramente il Signore lo sta usando.